Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro, Il Credo, Le Verità Fondamentali della Fede, edizioni San Paolo. Come già vi ho detto, questo libro lo trovate nelle migliori librerie, ma potete anche richiederlo qui a Radio Maria, all'ufficio informazioni, allo 031 610 600, oppure scrivendo qui a Radio Maria. Ve lo spediamo, con incluso un conto corrente intestato a Radio Maria, e col quale potete anche aiutare questa radio che ha tanto bisogno del vostro aiuto, cari amici. E siamo arrivati al secondo articolo del credo. Credo in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore. Come abbiamo detto, cari amici, in questo articolo del credo ci siamo proposti di esaminare il significato di tre nomi che sono sempre sulla nostra bocca e spero anche nel nostro cuore, ma che sono fondamentali, perché già in questi nomi c'è una professione di fede profondissima. Abbiamo visto innanzitutto il nome di Gesù, che vuol dire Dio salva, e quindi pronunciando il nome di Gesù noi col cuore, noi pronunciando il nome di Gesù col cuore, noi esprimiamo la nostra fede, il nostro amore per il Signore Salvatore, perché la traduzione italiana del nome di Gesù è Salvatore. E abbiamo visto, cari amici, come il nome di Gesù deve essere sulla bocca del cristiano e nel cuore del cristiano. Ecco, il nome di Gesù, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, è al centro della preghiera cristiana. Tutte le orazioni liturgiche terminano con la formula per il nostro Signore Gesù Cristo. L'Ave Maria stessa culmina con le parole benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Ecco, poi c'è anche, l'abbiamo ricordato, la preghiera del cuore, della filocalia, della spiritualità orientale, e che consiste nel pronunciare ininterrottamente la parola, questa dolcissima parola, questo dolcissimo nome di Gesù. E adesso vogliamo, cari amici, dunque noi faremo una catechesi anche sul significato di Cristo, Gesù Cristo, cosa significa Gesù Cristo, sul significato di figlio di Dio, cosa vuol dire figlio di Dio nella Sacra Scrittura, e poi sul significato di Signore, che sono i nomi di Gesù, no? Gesù Cristo, figlio di Dio, Signore, questi nomi che sono sempre sulle nostre labbra, magari anche quando non ci facciamo caso durante le preghiere, hanno una grande profondità e devono essere compresi nella loro ricchezza. Vediamo in questa catechesi, cari amici, innanzitutto che cosa significa Cristo. Cristo significa unto e sta a indicare l'unzione dello Spirito Santo, che con la quale Cristo è stato unto come Messia. Messia era l'unzione del re, indica in qualche modo una regalità, che però Gesù ha voluto trasformare da regalità umana a regalità divina, a regalità spirituale. Gesù ha in qualche modo usato con prudenza il titolo di Messia, perché non voleva che fosse dato a questo titolo un significato politico oppure di regalità terrena. Però l'ha accettato dando adesso un significato totalmente diverso, come Gesù ha espresso a Pilato: il mio regno. Dunque tu sei re, cioè sei un unto. Gesù ha risposto: il mio regno non è di questo mondo. L'unzione di Cristo come Messia, come re, è avvenuta innanzitutto nel momento dell'incarnazione, quando la sua natura umana è stata ricolmata di Spirito Santo, e poi è stata in qualche modo ribadita nel momento in cui ha iniziato la sua missione, col battesimo sul fiume Giordano, dove lo Spirito Santo si è manifestato sopra di lui. Quindi Cristo è unto, è Messia, è stato unto, ma un'unzione dello Spirito Santo ha fatto sì che la sua natura umana fosse quella pienezza dalla quale viene a noi grazia su grazia. Vediamo allora a pagina 71 e 72 del nostro libro il significato di Messia, che, come vi ho detto, indica, vuol dire unto, e indica di Messia, cioè la parola Cristo in greco vuol dire Messia, che indica unto, ma si tratta dell'unzione dello Spirito Santo. Con l'unzione dello Spirito Santo che ricevamo anche noi, cari amici, col battesimo e con la cresima, in quanto siamo immersi nella santa umanità di Gesù Cristo, che è la pienezza dalla quale viene data a noi lo Spirito. Cristo, dunque, è la traduzione greca del termine ebraico Messia, che in italiano significa unto. Per comprenderne il significato è necessario fare riferimento alla tradizione di Israele, dove erano unti nel nome di Dio i re, i sacerdoti e a volte anche i profeti. Si trattava di una consacrazione che abilitava una missione affidata da Dio stesso. L'unto per eccellenza avrebbe dovuto essere il Messia, che, secondo le profezie, quindi l'unto per eccellenza, Dio avrebbe mandato per instaurare definitivamente il suo regno. Secondo Isaia, capitolo 11, versetto 2, l'unzione del Messia come re, profeta e sacerdote doveva avvenire non per mano umana, ma per opera dello Spirito. Effettivamente Gesù è stato consacrato come Messia, quindi come re, sacerdote e profeta, nel momento stesso dell'incarnazione. Quindi realizza la profezia di Isaia, secondo cui il Messia, come re, profeta e sacerdote, doveva venire questa unzione non per mano umana, ma per opera dello Spirito Santo. Gesù è colui che realizza la speranza messianica di Israele e quindi è Cristo, cioè unto, nel momento stesso dell'incarnazione. E questo è il momento in cui realizza questa speranza messianica di Israele, nel momento in cui il Verbo si fa carne. È lì che avviene l'unzione. Non dimentichiamo che nel momento dell'incarnazione c'è l'invio delle due persone divine, vi è inviato il Figlio ma anche lo Spirito Santo. Il Figlio per incarnarsi, lo Spirito Santo per operare l'incarnazione, per ricolmare la santa umanità di Cristo della grazia dalla quale noi attingiamo. Questo appellativo di Cristo, Messia, unto, sta a indicare che Gesù Cristo compie perfettamente la sua missione divina nella triplice funzione sacerdotale, profetica e regale. Quindi nel momento dell'incarnazione Cristo è unto dallo Spirito Santo come sacerdote, profeta e re. Il Nuovo Testamento sottolinea a più riprese la consacrazione messianica di Gesù, che avviene mediante l'unzione dello Spirito Santo. Questa consacrazione ha una dimensione trinitaria che dischiude il mistero intimo di Dio. Infatti Gesù è colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, quindi è il Padre che consacra Figlio, il Figlio incarnato come Messia, e cioè come sacerdote, profeta, re, per mezzo dello Spirito Santo. Quindi è una unzione che ha una dimensione trinitaria. Sant'Ireneo di Leone dice: nel nome di Cristo è sottinteso colui che ha unto, cioè il Padre, colui che è stato unto, cioè il Figlio, e l'unzione stessa da cui è stato unto, cioè lo Spirito Santo. E continua Sant'Ireneo di Leone: colui che ha unto è il Padre, colui che è stato unto è il Figlio, ed è stato unto nello Spirito Santo che è l'unzione. Non dimenticate, cari amici, che quello che si dice di Cristo lo si dice anche di noi per partecipazione quando veniamo battezzati, veniamo cresimati e lì noi riceviamo l'unzione sacerdotale, profetica e regale mediante lo Spirito Santo in Cristo Gesù. Ecco perché è anche bello tutto questo, cari amici, perché spiega anche la nostra unzione, quella che ricevono i nostri bambini quando vengono battezzati e poi quando vengono cresimati e vengono costituiti in Cristo Gesù sacerdoti, profeti e re. È l'incarnazione il momento in cui avviene l'unzione o la consacrazione messianica, secondo quanto rivela l'angelo alla Vergine Maria. Infatti dice l'angelo, vedi Luca capitolo 1 versetto 35, lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo, ecco l'unzione, colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio, proprio perché è concepito per opera dello Spirito Santo, è il segno che è santo e Figlio di Dio. Anche nell'Annunciazione a Giuseppe, che è del Vangelo di Matteo, vedi capitolo 1 versetto 20, anche nell'Annunciazione di Giuseppe viene sottolineato dall'angelo che quello che è generato in lei, in Maria, è opera dello Spirito Santo, affinché Gesù, chiamato Cristo, nasca dalla sposa di Giuseppe nella discendenza messianica di Davide. Lo Spirito Santo, nel momento dell'incarnazione, quindi è quello il momento in cui Cristo riceve l'unzione profetica, sacerdotale e regale, Lo Spirito Santo nel momento dell'incarnazione non solo opera con la sua potenza il concepimento della natura umana di Gesù, ma ancora più la consacra, ricolmandola della sua pienezza, della pienezza dello Spirito Santo, come dice Giovanni nel suo prologo del Vangelo, al capitolo 1, versetto 16, dalla sua pienezza abbiamo ricevuto grazia su grazia. Perciò, cari amici, la unzione messianica di Cristo è avvenuta nel momento dell'incarnazione, ma essa però si manifesta agli occhi del mondo nel momento in cui Gesù, all'inizio della sua missione, è stato battezzato da Giovanni. Lì allora la sua consacrazione si manifesta agli occhi del mondo. Anche in questo momento solenne dell'inizio della vita pubblica di Gesù, battesimo di Giovanni Battista, quando il Battista battezza Gesù, si aprono i cieli, eccetera, in quel momento, anche lì, come nel momento dell'incarnazione, si sveglia il mistero trinitario nel quale avviene la consacrazione. Come abbiamo visto, Sant'Ireneo dice che nel momento dell'incarnazione l'unzione ha dichiarato chi è l'unto, chi è colui che unge, il Padre, chi è l'unto, il Figlio, e lo Spirito Santo, che è l'unzione. La medesima cosa avviene nel momento del battesimo, quando questa unzione è manifestata davanti al mondo. Appena battezzato, infatti, dice il Vangelo di Matteo, capitolo 3, versetto 16, appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: questo è il mio Figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Quindi, cari amici, vedete che anche l'unzione, che non è una nuova unzione, ma è la manifestazione dell'unzione ricevuta dall'incarnazione, ha una dimensione trinitaria. Poi saranno la sapienza di Gesù e soprattutto la santità della sua vita, unite alla potenza di miracolo, a rilevare alla gente che Gesù è il Santo di Dio. Cioè che Cristo sia l'unto, il Santo di Dio, il Figlio di Dio, saranno la santità della vita di Gesù, la sua sapienza, la sua potenza di miracoli a manifestarlo alla gente. Gesù, per quanto riguarda il titolo di Messia, si è mosso prudentemente perché aveva un significato politico, tuttavia nel colloquio con la Samaritana Gesù accetta il titolo di Messia, solo che poi lo dà adesso una interpretazione spirituale. Dice infatti alla Samaritana, la donna dice, che deve venire il Messia, cioè il Cristo. Quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Le rispose Gesù, sono io che ti parlo. Vedi il Vangelo di Giovanni al capitolo 4, versetto 25. Tuttavia Gesù usa il nome di Messia con prudenza, perché i suoi contemporanei interpretavano il messianismo in una prospettiva troppo umana, essenzialmente politica, come quando dopo la moltiplicazione dei pani vogliono prendere Gesù per farlo re. Voi sapete, tipico di questo mondo, dare dei fenomeni religiosi una interpretazione politica, no? Mi ricordo quando, primi tempi in cui appariva la Madonna a Međugorje, la polizia segreta era convinta che era tutta una trama di fascisti croati, no? Invece era la Madonna. E così pure Gesù sta molto attento a usare il nome di Messia perché davano adesso una interpretazione politica. Difatti la condanna di Gesù ufficialmente è stata di carattere politico. Gesù Nazareno, re dei Giudei, unto dei Giudei. Egli perciò lo accoglie ma con prudenza il nome di Messia, dando adesso un significato spirituale. Comunque a Pilato Gesù dice chiaro e tondo che il mio regno non è di questo mondo. Egli tuttavia, anche se è prudente nell'usare questo nome, accoglie loda la professione di fede di Pietro, che lo riconosce come il Messia, quando dice tu sei il Cristo, Cristo vuol dire Messia, il Figlio del Dio vivente, vedi Matteo capitolo 16, versetto 16. Ma nel medesimo tempo annuncia la prossimità della sua passione, specificando che egli sarà Messia nel senso del servo sofferente. Infatti dice, il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito o per regnare, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti. Il Messia come re glorioso, quindi, si manifesterà solo dopo la croce. Ed ecco la resurrezione che la regalità messianica spirituale di Gesù può essere solennemente proclamata senza timore di fraintendimenti politici. Dice infatti Pietro nella sua predica, vedi Atti degli Apostoli capitolo 2 versetto 36, sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Quindi noi possiamo dire, cari amici, veramente col nome di Gesù, anche il nome di Cristo, che in fondo vuol dire re, insomma, professiamo la sua regalità, cioè parola Cristo per la verità indica non solo la regalità, ma anche Cristo come re, ma anche come profeta e sacerdote. C'è un solo sacerdote al cui sacerdozio noi partecipiamo, sia i fedeli in forma del sacerdozio battesimale, sia noi sacerdoti in forma del sacerdozio sacramentale. C'è anche una dimensione profetica a cui tutta la Chiesa partecipa, quella di ascoltare e proclamare la parola di Cristo, e c'è una dimensione regale a cui tutta la Chiesa partecipa, soprattutto attraverso la regalità su se stessi. E perciò concludiamo, cari amici, questo paragrafo sul nome Messia, che credo che abbiamo adesso compreso bene il suo significato, perché anche noi siamo Messia, siamo unti, siamo dei Cristi, siamo degli unti, perché partecipiamo a Cristo unto come profeta, re e sacerdote, e questo avviene nel momento del battesimo. E naturalmente confermato e accresciuto col sacramento della cresima. Col nome di Gesù, anche quello di Cristo, dunque, cari amici, costituisce per il cristiano una straordinaria professione di fede. Il primo, cioè Gesù, indica la misericordia divina che redime dal peccato, cioè Salvatore. Il secondo, re, sacerdote e profeta, in Cristo, come re, sacerdote e profeta, indica la missione attraverso la quale si realizza la redenzione. In queste due parole, Gesù Cristo, sono racchiusi il mistero della persona e quello dell'opera del Verbo incarnato. È nell'unzione di Gesù Cristo che ogni cristiano riceve la sua unzione sacerdotale, profetica e regale. E così, cari amici, abbiamo scoperto che anche noi in Gesù Cristo siamo degli unti, abbiamo scoperto, cari amici, la nostra partecipazione all'unzione sacerdotale, profetica e regale di Gesù Cristo, abbiamo anche scoperto, cari amici, la bellezza, la grandezza, l'importanza del battesimo che noi diamo ai nostri bambini e del sacramento della cresima, col quale i nostri bambini, i nostri ragazzi diventano degli unti, e cioè partecipano al sacerdozio, alla profezia, alla regalità di Gesù Cristo. E adesso, cari amici, vediamo un altro nome di Gesù. Dobbiamo procedere anche con una certa celerità, se no non finiremo più questo libro, che comunque è una sintesi della fede molto importante, perché dobbiamo pur sapere cosa dobbiamo credere, no? Adesso abbiamo visto il nome di Gesù, il nome di Messia, adesso, cari amici, dobbiamo vedere questo nome di figlio di Dio, cosa vuol dire, in che senso questo nome è presente nella Sacra Scrittura e in che senso Gesù lo ha usato, lo ha attribuito a se stesso, questa filiazione divina che è il cuore stesso della fede cristiana, perché noi professando Gesù figlio di Dio, in pratica tocchiamo il cuore del cristianesimo. Ci converrà leggere subito anche questo paragrafo, così completiamo pian piano il panorama dei nomi di Gesù nei quali si esprime la nostra fede, poi dedicheremo un paragrafo al titolo Signore nella prossima catechesi. Noi confessiamo che Gesù Cristo è figlio di Dio, non nel senso in cui tutti gli uomini si possono chiamare figli di Dio, in quanto sue creature, e neppure nel senso che lo siamo noi cristiani, perché la nostra filiazione, benché sia di natura soprannaturale, ha però un carattere adottivo, noi siamo figli adottivi di Dio sul piano soprannaturale. E poi la nostra filiazione adottiva ha il fondamento nella filiazione divina di Gesù Cristo. Allora, cosa vuol dire quando diciamo che Gesù Cristo è figlio di Dio? Non nel senso in cui tutti gli uomini in un certo senso sono figli di Dio perché Dio ha creato la loro anima, non nel senso dell'adozione divina che riguarda i cristiani col sacramento del battesimo. Con Gesù figlio di Dio vogliamo dire qualcosa di unico. Nell'Antico Testamento il titolo figlio di Dio è dato agli angeli, ai figli di Israele, ai loro re. In questo caso sta a indicare una relazione di particolare intimità fra Dio e coloro che egli ha scelto. Quindi viene usato anche in termini molto ampi questo nome figlio di Dio nell'Antico Testamento. Sta a indicare una relazione particolare con Dio, ma non nel senso di figlio di Dio che ha Gesù. Anche nei casi in cui il re Messia è detto figlio di Dio, ciò non implica necessariamente, secondo il senso letterale di quei testi, che egli sia più che umano. Cioè anche quando il Messia nel Vecchio Testamento viene chiamato figlio di Dio, vuol dire semplicemente che è un amico di Dio, insomma. Coloro che hanno designato così Gesù, volendo indicare in lui il Messia di Israele, forse non intendevano dare a questa espressione un senso diverso da quello usuale. Il titolo di figlio di Dio attribuito a Gesù Cristo ha un significato di una filiazione divina, unica e trascendente, che affonda le sue radici nel mistero trinitario. L'approfondimento di questa filiazione sarà l'oggetto dei primi concili della Chiesa, ma essa è già chiaramente presente nei Vangeli e si manifesta con particolare solennità nella confessione di Pietro a Cesarea di Filippo. E questo è molto importante, cari amici, dirlo, che la professione di fede in Gesù figlio di Dio nel senso di una filiazione unica, divina e trascendente, questa professione di fede era già presente prima della resurrezione, prima della morte di Gesù, già quando Gesù era vivo e predicava. Questa era la professione di Pietro, questo è il motivo per cui l'hanno voluto uccidere. E Gesù dice: perché mi volete uccidere? Perché tu, essendo uomo, ti sei fatto figlio di Dio. Capito? E anche Pilato rimane impressionato perché la folla gli dice: ma lui dice alla folla: perché devo ucciderlo? Cosa ha fatto di male? Perché devo condannarlo a morte? E la gente gli risponde: perché si è proclamato figlio di Dio. Quindi, cari amici, questa espressione figlio di Dio attribuita a Gesù Cristo come filiazione divina, unica e trascendente già era presente sulla bocca degli apostoli come professione di fede e sulla bocca della gente e anche del Sinedrio come accusa prima ancora della resurrezione di Gesù. Quando l'apostolo a una precisa domanda di Gesù afferma che egli è il Cristo, Pietro, il figlio del Dio vivente, quindi più di Giovanni Battista, di Elia, di Geremia, di altri profeti, il maestro risponde con solennità: né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Infatti, solo una rivelazione soprannaturale poteva permettere di scorgere in Gesù il Figlio eterno del Padre fatto uomo. Tuttavia, se Pietro ha potuto fare tale confessione, è perché Gesù lo aveva lasciato chiaramente intendere mentre istruiva gli apostoli. Chiaro che Gesù ha manifestato gradualmente la sua figliolanza divina, prima di tutto con le opere, cioè con la sua santità, con la sua sapienza e con i suoi miracoli, e poi con la sua dottrina, con la sua parola. Però è stata una rivelazione graduale, perché non è facile rivelare agli uomini la propria divinità. Ci vuole una pedagogia in questo senso. Infatti il Maestro, pur avendo rivelato gradualmente il mistero inaudito della sua persona divina, cioè Gesù non mi ha chiamato in giro a dire per stare io sono figlio di Dio, sapete, era una cosa troppo grossa da rivelare. Infatti il Maestro, pur avendo rivelato gradualmente il mistero inaudito della sua persona divina, così ostico agli orecchi carnali, in alcuni casi lo ha esplicitamente dichiarato, in particolare davanti al Sinedrio, alla domanda dei suoi accusatori: tu sei dunque il figlio di Dio? Gesù ha risposto: lo dite voi stessi, io lo sono. Questo è indubbiamente il contesto più solenne e significativo che ha procurato Gesù la condanna a morte per bestemmia. Quindi Gesù ha proclamato la sua figliolanza divina, certamente, agli apostoli durante la sua vita pubblica, anche alla gente, ma soprattutto nei due tribunali, e davanti al Sinedrio e davanti a Pilato. Gesù ha proclamato la sua divina filiazione ed è stato quindi ucciso, condannato a morte per bestemmia. Perciò la filiazione divina di Gesù Cristo non è espressione di una fede posteriore, ma era già espressione di una fede degli apostoli prima della resurrezione, e subito già da Cristo vivo era il motivo che ha portato la sua condanna a morte. Ecco, adesso ci fermiamo qui, cari amici, perché il tempo è scaduto. Proseguiremo nella prossima catechesi, come nell'approfondimento di questa tematica, come Gesù stesso, e vi dicevo che Gesù ha espresso la sua divina figliolanza con la sua persona, cioè la sua persona piena di santità, di sapienza, la sua potenza di miracoli, ma anche l'ha rivelato con le sue parole, e vedremo che, amici, come nei Vangeli Gesù ha insegnato soprattutto agli apostoli, ha manifestato il mistero della sua persona con tanta delicatezza e profondità, e poi vedremo come naturalmente questa rivelazione è culminata pubblicamente, soprattutto davanti ai tribunali, quello religioso e quello civile. Anche davanti a Pilato Gesù ha proclamato la sua divinità, vedremo, l'ha proclamata davanti alla folla, per cui la folla ha gridato crucifige, e perciò questo sfata radicalmente l'opinione di chi dice che è la Chiesa primitiva che ha elaborato la fede nella figliolanza divina. In realtà la fede nella figliolanza divina era già presente prima della morte di Gesù, era l'oggetto stesso della predicazione di Gesù, perché Gesù ha soprattutto rivelato il mistero della sua persona durante la sua predicazione, e questo gli è costata anche la condanna a morte. Completeremo dunque nella prossima catechesi la divina figliolanza di Gesù Cristo, e poi vedremo anche la parola Signore, che in qualche modo ribadisce la parola Signore, la divina figliolanza di Gesù Cristo.